Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ed Anna, ecco, sono reduce, vero, del meraviglioso pellegrinaggio, esercizi spirituali che sono necessari al cristiano. Voi pensate, quelli che sono venuti la prima volta hanno detto: ma a noi queste cose qua non le abbiamo mai sentite, ma perché non le dicono? Ma come mai delle cose così importanti non vengono fatte conoscere? Ma io non lo sapevo, ma qua, ma là. Praticamente qui la strategia veramente del principe di questo mondo qual è? Quella di riempirci la testa di un sacco di cose che non contano niente, perché non ci sia spazio per quelle che contano. E veramente, qualcuno dice, ma veramente è stata la Madonna a invitarmi, a farmi venire qua? Mi sono cadute le squame come a San Paolo. Dice, ma adesso capisco perché, è chiaro, no? Il menzognero non vuole che si leggano e che si meditino i libri della verità, non vuole, perché deve continuare a tenere, in sospeso gli uomini nell'ignoranza. Per cui quando uno è ignorante, cioè che non sa, gli puoi dire quello che vuoi, crede a tutto perché non ha la possibilità di controbattere, no? E anche lì passa la Settimana Santa, abbiamo Gesù che è tentato nel deserto dal nemico, se stessimo attenti cosa gli dice? Ah, se tu sei figlio di Dio, dice, di a queste pietre, no? Dice, al 40° giorno, no? Dice, avrà fame, no? Non è che gliel'ha detto al secondo giorno del digiuno, gliel'ha detto al giorno ultimo. Dice, adesso avrà fame, no? Per cui proporgli i panini dopo 40 giorni, dice, l'effetto della tentazione sarà maggiore. Allora, ma però Gesù dice, sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pensa un po', noi leggiamo avanti, però non capiamo quel che leggiamo, non approfondiamo il significato di quel che abbiamo sentito. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma tu mangi questa parola? Vivi di questa parola? Che cosa sei, intasato di parole degli uomini? E se la verità vi farà liberi, vuol dire che la menzogna vi farà schiavi. E difatti queste persone, quando gli mostri che sono schiavi della menzogna, dicono, ma allora, vedi che si agitano un po', e dico, state attenti, le tentazioni sono state più di una, e Gesù sempre diceva, sta scritto, ma tu sai cosa sta scritto per quando senti dire certe corbellerie, vero, alla radio, alla televisione, sui giornali, tu non conoscendo quel che sta scritto dici, ah, l'ha detto la televisione, ma chi è la televisione? Non è mica Gesù Cristo, no? Ecco, per cui questi poi quando sono là si accorgono di aver vissuto una fede, dice che era senza fede, perché pensavamo di essere cristiani perché andavamo a messa la domenica o insomma perché avevamo la medaglietta al collo, chi lo sa. Però ecco l'importanza della conoscenza. E proprio Fatima apre un altro capitolo, vorremmo dire, della non conoscenza, perché anche quelli che dicono sì, Fatima, i tre pastorelli e la Madonna, sì, però poi le apparizioni sono tante, per cui le mette tutte sullo stesso piano e sanno soltanto che c'erano tre pastorelli e che in ottobre c'è stato il miracolo del sole e finisce tutto lì, no? Ma quelle cose lì contano poco, no? Devi stare attento alle parole che ha detto, a quello che ha spiegato, no? A quello che ha detto, e ti accorgerai che appunto lei si era anche spiegata bene, solo che non parlava molto, diceva il necessario, l'indispensabile, non moltiplicava le parole come gli uomini, e quando tu poi mostri il significato di quella parola, è vero, ma proprio è vero, dice, è proprio così, ma perché non ce l'hanno detta, cara mia? Perché avevano l'interesse a non dirtelo, per portare avanti un programma che ci avrebbe portato, diremmo così, a delle cose terribili, bisognava nascondere la verità, perché altrimenti la verità faceva muro e non faceva passare la menzogna. Invece, nascondendo la verità, tu puoi raccontare quello che vuoi. Poi la televisione sembra quasi che sia il messia, la TV. E se pensiamo che, diciamo, le reti televisive, i canali televisivi, radiofonici e anche della stampa sono in mano a certe persone che non hanno nessun interesse che si parli delle loro malefatte e dei loro inganni, no? Per cui continuano a trasmettere a tamburo battente cose che non sono vere, e l'uomo viene educato così e pensa che sia norma vivere così, e invece no. E allora diciamo che il Signore dovrà sconvolgere questa situazione e tornare all'ordine dove non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che è verità, che è luce, che è pane per l'anima. Cioè, meditare la parola di Dio, e voi che partecipate appunto a questo programma, ma anche ad altri, ecco, vi rendete conto, anche quando Don Dolindo spiega la parola di Dio, dice, ma che meraviglia, ma che, mai, però queste cose non le ho mai sentite, ma perché non le dicono? Tutti così dicono, ma perché non le dicono? Ma siete solo voi che dite queste cose, perché io a Fatima sono andato altre volte con altri pellegrinaggi, ma ci hanno fatto vedere il campanile, le tombe dei pastorelli, le case dei pastorelli, poi ci hanno portato a Porto, alle cantine, a comprare il vino, ci hanno portato a vedere l'oceano, insomma, eccetera, eccetera, no? Hai capito? E poi dicono, io sono andato a Fatima. Ricordo che lo zio di mia moglie, che era sacerdote, adesso è morto, insieme a mia suocera avevano deciso di andare a Fatima perché avevano visto, naturalmente non posso dire l'organizzazione, che comunque forse è la più importante che abbiamo in Italia, era scritto pellegrinaggio a Fatima. Dunque, Fatima era scritto a caratteri cubitali, fate conto, 30 centimetri per lettera, no? Per cui Fatima, sullo sfondo c'era il santuario, la Madonna, ecco. E allora ho detto, diciamo, due fratelli dicono, ascolta, cosa dici, andiamo a Fatima, volentieri, perché non sono mai stato. Allora arrivano, sono sbarcati, in verità sono sbarcati a Madrid, e poi con il pullman hanno fatto un percorso, sono andati alle acciaierie di Toledo, perché lì si potevano acquistare certi prodotti tipici, vero? Eccetera. Poi col pullman sono andati, non so che giro hanno fatto, insomma sono finiti alle cantine del vino di Porto, e poi sono andati a Nazareth, e insomma a un certo momento mia suocera e suo fratello hanno detto, ma insomma a Fatima noi quando è che ci andiamo? Sì, adesso guardi, fra tre ore siamo a Fatima. Allora dice, ma non abbiamo detto neanche un rosario, dice, com'è sta storia? Ma dice, andiamo lì, visitiamo e poi proseguiamo per un'altra meta. Come? Dice, voi ci avete detto che saremmo andati a Fatima, e noi volevamo andare a Fatima, ci avete scorazzato di qua e di là, ma guardate, noi ci fermiamo qua perché ci sentiamo ingannati, no? Per cui voglio dire la messa a Fatima e vi raggiungeremo con i nostri mezzi, ma noi vogliamo stare a Fatima almeno un giorno, eh? Insomma, delusi, capite come funzionano queste cose, per cui uno pensa di andare a vedere o a sentire delle cose, poi si ritrova che ne sente tutte delle altre, oppure non sente niente. Altre volte mi è capitato, ad esempio, di sentire delle persone che parlavano con un certo dialetto e dico, ah, ma voi siete italiane, sì sì. Come siete qua? Noi siamo con il tal gruppo, diciamo, della nostra diocesi, no? E dove state andando? Noi stiamo girando perché ci hanno scaricato qua, ma non dobbiamo arrangiarci, insomma, vedere, non sappiamo granché. Dico, sentite, quanto state qua? È 2 giorni. Ah, se non sapete dove andare, venite con noi, almeno imparate qualcosa. Dice, che grazia, dice, la Madonna ci ha fatto di trovare qualcuno che è venuto a raccoglierci e a farci conoscere qualcosa di Fatima. E questi sono 2 casi, no? Sono sempre così. Noi andiamo e stiamo lì a Fatima a fare gli esercizi. E difatti quelli che vengono, dice, io ho bisogno di tornare perché una cura intensiva del genere non l'avevo mai fatta. Ecco, per cui siamo reduci da questo pellegrinaggio con la gioia e la luce e negli occhi vedi, se guardi le persone, vedi ancora diciamo stampata l'immagine della Madonna, vero? E tutte le cose che hanno visto e sentite, dice, per forza che il mondo è ridotto così, la Madonna è venuta a dirci quel che sarebbe accaduto se non avessimo fatto quel che ci aveva comandato di fare, e difatti siamo nei guai proprio perché quello che ci ha chiesto non l'abbiamo fatto. Ecco, tanto questa è una parentesi fuori programma del dire, come dire, una specie di relazione della reazione di coloro che sono venuti, ecco, allargata anche a voi che ascoltate, perché qualcuno dice, ah, che bello, ci vado anch'io, bisogna vedere con chi ci vai, però, cosa ti portano a fare. Bene, allora, Anna, io, visto che i pastorelli sono degli eroi, diremmo così, beh, insomma, sono beati e dovrebbero già essere anche santi, diciamo, di per sé, ma naturalmente per farli santi bisogna tornare a parlare dei pastorelli, che è un mezzo scandalo, perché la loro vita praticamente è esattamente contraria della nostra, per cui parlare ancora di questi pastorelli è un po' un problema, perché ti smonta l'impostazione del pensiero odierno. E comunque abbiamo questi bambini che erano contenti di patire per salvare le anime, ma vorrei leggervi un pensiero, per esempio, di Santa Caterina da Siena, ecco, perché i santi parlano un linguaggio, loro si capiscono bene, siamo noi che non li capiamo bene, no? Dice, chi possiede l'amore di Dio vi trova tanta gioia che ogni amarezza gli si trasforma in dolcezza e ogni gran peso gli si fa leggero. Non c'è da stupirsene, perché vivendo nella carità, attenzione al passaggio, si vive in Dio. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Vivendo in Dio dunque non si può avere alcuna amarezza, perché Dio è delizia, dolcezza e gioia infinita. E questa è la ragione per cui gli amici di Dio sono sempre felici, anche se malati, indigenti, afflitti, tribolati, perseguitati. Noi siamo nella gioia. Ecco, i bambini, scusa, la Madonna dice alla piccola Giacinta, che stava male da morire, dice, vuoi stare qui ancora un po' ad offrire, ecco, queste tue sofferenze per salvare altre anime? dice: io sto qui finché vuoi per salvare le anime. Che vergogna da parte nostra, che non sopportiamo neanche le cose piccole, no? Ecco, questa bambina che di peccati non ne aveva, è vero? Ecco, era contenta di patire per salvare quelli che avevano i peccati e non volevano pentirsi. Capite? Diciamo il cristianesimo reale come fatto. Anna, scusami siccome è un tu per tu, noi siamo in famiglia, insomma, dici: Claudio, com'è andata? Adesso te lo dico com'è andata.
Ed è così, realmente è un'esperienza veramente che ti fa sentire la vergogna di definirti cristiano di fronte a a questi limbi che hanno dato con tanto eroismo, davvero, e per amore delle anime proprio hanno speso la loro breve vita davvero con sofferenze incredibili. C'è da aver vergogna proprio.
Contente, anzi, sì. Dice: ma ricordi quel particolare lì, era, dice, in pieno agosto, un caldo da morire, le cicale, le rame che gracilavano, ecco. E Giacinta aveva un male di testa perché non aveva bevuto, perché voleva offrire anche la penitenza del bere, ecco, del non bere, cioè di restare, ecco, per salvare anime. E che succede? Che vedevi proprio che stringeva i denti e gli occhi, un mal di testa, queste rane, questi. Allora Francesco dice: ma aspetta, io tiro una pietra nello stagno, così le rane stanno zitte. No, dice, lasciale, così posso salvare più anime. Hai capito?
E le ghiande più amare anche, no? Andare a cercare così per privarsi di qualsiasi gusto anche al palato.
Sì, mangiamo le ghiande.
Che eroismo.
Sì, ma però dice, attenzione, ce ne sono di due tipi, sono quelle amare e quelle più dolci. Eh no, dice, meglio che pigliamo quelle amare, così salviamo più anime, hai capito? Nutella, come si fa?
Poveri noi, sì.
Poveri noi, vai a fare una colazione dove ci sono bambini, c'è un tavolo con la prolunga con biscotti di tutti i tipi, marmellate di tutti i tipi, cioccolate, tortine, ma noi pensiamo che tutto ciò sia, che roba, cioè, capite che noi stiamo avvelenando, cioè, i bambini. Se questi qua avevano questo spirito di penitenza, diciamo che questi poveri figli nostri, vero, nipoti, che credono di star bene a stare come stanno, e in effetti le amarezze che debbono sopportare, che dovranno sopportare, saranno così grandi che sarebbe stato meglio, ecco, vivere nella semplicità e nell'imitazione di questi santi bambini ed avere la felicità nel cuore, perché c'era l'amore di Dio nel cuore. Questi che mangiano adesso queste cose, ti dicono: no, io a messa non vengo perché io non credo, mangia pure cioccolatini, te vedrai le amarezze che ti aspetteranno, no? Invece di andare a ricevere il dolce Gesù. Anna, mi fermo, perché naturalmente lo slancio, ovvero del rientro, e naturalmente sì, dico queste cose, diciamo che tornerei subito indietro, cioè tornerei là, mi trovo così bene là.
Hai ragione. Basta arrivare in aeroporto per sentire proprio l'impatto col mondo, che ti fa considerare cosa hai lasciato davvero, e già ti senti immersa nel marciume proprio davvero.
Sì,
hai
sì.
Ragione. Bene, proseguiamo allora. San Paolo si riconosce, a motivo delle colpe commesse, meritevole delle persecuzioni, delle catene e delle innumerevoli tribolazioni patite per portare a compimento la missione divina alla quale non si è mai sottratto. Nessuno può amare la sofferenza in se stessa. La croce la si ama perché come insegna San Pio da Pietrelcina, la si vede sempre alle spalle di Gesù. Sull'esempio mirabile dei santi, abbracciamo anche noi ogni giorno la nostra croce, senza ribellarci nelle prove, ma accettiamola con amore per conformarci a Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo. Fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono mai sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
Diciamo, è commovente anche questo, diciamo, è una specie di relazione, diremmo così, ecco, della sua vita. Dice: da quando il Signore mi ha chiamato a servirlo, ecco, l'ho sempre servito senza tirarmi indietro. E porre diciamo, questa missione che mi è stata data, la devo espletare, la devo vivere fino all'ultimo giorno della mia vita. E tant'è vero che dice: non vedrete più il mio volto, sa che avrà ancora poco da vivere, perché vede che le energie vengono a mancare, vede però che ci sono altri che hanno preso il buon esempio da lui e portano avanti, ecco, il suo, cioè questo apostolato. Ecco, mandò a chiamare ad Efeso gli anziani della Chiesa, dice: adesso voi siete gli anziani della Chiesa, andate avanti voi, no, perché non vedrete più il mio volto. Però ecco, qui è il punto che in qualche altra trasmissione forse l'ho detto, ma è diventato per me un tormento, diciamo, necessario anche per una conversione più profonda. Ecco, parlo di me stesso, ecco. E allora pensa a questo, no? Cioè, quando il Signore dice: ti ho dato un talento, ti ho dato due talenti, ti ho dato, cosa ne hai fatto? Voglio vedere cosa ne hai fatto. Ora, tu hai ricevuto la fede, sei stato battezzato, sei stato cresimato, hai fatto comunioni, eccetera, eccetera. Di tutto quello che hai ricevuto, cosa ne hai fatto? Cioè, hai moltiplicato i talenti? Quante persone hai aiutato a ritrovare la fede? Quante persone... per quante persone ti sei offerto per salvarle, specialmente quelle che erano a rischio di perdizione? Infatti la Madonna mostra ai bambini: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, no? Allora, diciamo, questo diventa un tormento, perché dici: guarda, se la Chiesa è ridotta in questo stato è perché è accaduto un po' come con l'impero romano, no? Quando vivevano in un certo modo c'è stata l'espansione e quando hanno cominciato a diventare, cioè a rilassarsi, sono stati invasi, sono stati messi a ferro e fuoco, ci hanno perso tutto. Perché? Perché c'è il rilassamento. Questo non è il momento, non possiamo dire che questo sia un momento di espansione. Il momento di espansione c'è, in questo senso, che si espande l'errore, si espande, diciamo, la fiacchezza e, diciamo, vogliamo giustificare. Poi il Signore, che deve essere misericordioso, cioè deve prenderci così come siamo e benedire il fatto che noi abbiamo sepolto i talenti. Allora, dobbiamo portare fino ai confini della terra, bisogna portare la parola di Dio, bisogna evangelizzare, bisogna battezzare, bisogna che tutti conoscano l'amore di Dio, la lieta novella. Questo non sta accadendo. E quando accade qualcosa di simile, ma diciamo non nella pienezza della verità, per cui si predica un cristianesimo anacquato. E spesso i popoli che sono gli ultimi sono più fermi nella fede di quelli che hanno tradizione, di cattolicità, da secoli. Ecco, magari quelli che si sono convertiti da poco dicono no, queste cose non si possono fare, ma che storie sono? No, assolutamente no. Allora, abbiamo questa grande responsabilità, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. A noi cosa annunciamo noi? Non annunciamo il regno, non dico che annunciamo la Repubblica o che ne so, ma dico, dobbiamo annunciare il regno di Dio, non il regno del principe di questo mondo, dobbiamo annunciare il regno che non è di questo mondo. Invece qui poco poco, stiamo annunciando le cose un po' qua, un po' là, quasi vorremmo convertire il regno di Dio al regno di questo mondo per farlo dialogando, di arrivare a un accordo che accontenti tutti. Questo non è possibile. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti perché non mi sono sottratto al dovere di annunciare tutta la volontà di Dio. Tutta la volontà di Dio. Che qual è tutta la volontà di Dio? La vostra santificazione. Ecco, per cui non mi sono sottratto al mio dovere, per cui quello che è accaduto non perché io non ho fatto il mio dovere, ma se accade, accade perché qualcuno non ha fatto il suo dovere. E oggi di sangue ne scorre parecchio, ma sapete il perché? Provate a immaginarlo, forse spero che non vi scandalizziate. Ora, il Signore ci aveva comandato di portare la lieta novella a tutti i popoli e battezzarli perché conoscessero la verità. Noi ci siamo sottratti da questo. Adesso, siccome quelli avevano il diritto di essere aiutati da noi a conoscere Gesù Cristo e non l'abbiamo fatto, se ci picchiano, è vero, hanno il diritto di picchiarci e fanno bene a farlo perché ce lo meritiamo. Per cui dobbiamo pensare, se quello lì che adesso mi picchia fosse stato evangelizzato, non mi picchierebbe ma ringrazierebbe me e il Signore o il Signore me che gliel'ho fatto conoscere. E invece lui non lo sa il perché, ma il Signore permette che sia il bastone che ci picchia. Pensate che Attila era il flagello di Dio, ma Attila manco lo conosceva il Signore, no? Però il Signore l'aveva usato come bastone per picchiare. Dice, pregate per la conversione della Russia, perché se non si convertirà con le vostre preghiere, i vostri sacrifici, diventerà il bastone che vi picchia, diffonderà i suoi errori nel mondo e siamo impastati ancora in mezzo, per cui vedi che questo castigo è un castigo voluto da noi, perché siccome non si sono convertiti, adesso diciamo noi abbiamo ancora qui in Italia in particolare, siamo ancora inguaiati con questi pensieri. Ecco. Magari si stanno convertendo loro al di là della cortina e abbiamo perso la fede noi che stiamo dalla parte di qua. Ma Fatima, siccome spiega queste cose, è per quella che anche i cattocomunisti l'hanno messa in archivio e non vorrebbero parlare. Parlate di quello che volete, basta che non tirate fuori. È vero, è la Madonna di Fatima. Ecco. E dice, direi, Anna, c'è Regni della Terra, cantate a Dio, vero? Il Salmo, diciamo che è anche breve, vero? Ma vuoi leggerlo tu?
Sì, sì, sì. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio. Di giorno in giorno benedetto il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.
Pensa che il cristiano dovrebbe sentirsi onorato di poter portare, diciamo, un tesoro così prezioso alle genti che non lo conoscono. Dice, io non sono degno. Ecco, non solo che tu entri sotto il mio tetto, ma diciamo non sono degno di portare praticamente il Signore Gesù Cristo, che è Verbo fatto carne, ecco, di portare il Verbo, che comunque è Gesù Cristo, per cui divento una specie di cristoforo che lo porto ai fratelli, perché lo conoscano, perché lo amano e lo amino e perché insieme cantiamo le sue lodi. Vedere, ecco, come il servo della regina Candace, no? L'amministratore, dice, ma come faccio io a capire queste cose se nessuno me le spiega? Vi ricordate che Filippo lo incontrò sulla strada verso Gerico, adesso non ricordo esattamente, ma scendeva, ecco, con il suo carro, e poi Filippo, che gli stava vicino, ecco, questo servo, questo amministratore della regina Candace, vede dell'acqua, dice, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Lui chiede, perché questa parola di Dio, questa spiegazione, vero, del profeta Isaia, gli aveva acceso il cuore. Che meraviglia, cioè conoscere la verità, cioè stare al buio per tanto tempo e poi vedere, aprire una finestra e vedere che c'è il sole, gli uccelli che cantano, tutte queste cose belle, dice, che meraviglia, ma io perché sono stato in cantina fino adesso, no? Allora dice, cosa mi impedisce di stare in mezzo a tutte queste meraviglie? Ecco, allora, pensate quanti avrebbero potuto dire questo, ma però noi non gliel'abbiamo fatto conoscere, pertanto, pensate che responsabilità. Ecco, il Signore si è fidato di noi, ci ha resi suoi figli e dice, lavorate per me perché poi quando voi morirete io possa dire di voi, vieni avanti servo buono e fedele. Ma dove sono questi servi buoni e fedeli? Uno serve se stesso e non è neanche fedele perché cambia anche le parole in bocca a Gesù Cristo o il significato di quello che ha detto, no? I santi, la prova che uno dice la verità è la santità, perché se fallisce la santità vuol dire che è stato insegnato sbagliato. Vabbè, allora dice, pioggia abbondante hai riversato, Dio, ma che pioggia è questa? La pioggia di grazie, l'acqua, nel battesimo, ha riversato Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, è venuto a salvarci. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio soccorso, eccetera. Non vorrei dilungarmi, però di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Sapete, per capire questo, queste parole, sapete cosa bisogna conoscere? Altre parole di Gesù Cristo, il quale dice: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Allora, attenzione, se tu hai e apprezzi quello che hai ricevuto e ringrazi, ti è stato dato di più, ti sarà dato di più. Per cui, di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi porta la salvezza. Vero? Allora, tu ogni giorno benedici il Signore, perché siccome corrisponde la grazia di Dio, te ne sarà data dell'altra. Per questo di giorno in giorno è benedetto il Signore, perché il Signore continua a elargire nuove grazie, perché tu apprezzi quelle che hai ricevuto. Altrimenti non lo puoi fare, difatti noi facciamo fatica a benedire, perché ormai ci siamo abituati, vero, a questo tipo di vita, ci pare che sia tutto normale. Il nostro Dio è un Dio che salva, e i figli di Dio sono figli che portano il Salvatore a coloro che non sarebbero salvati. E se non lo fanno, non sono servi buoni e fedeli. Al Signore Dio appartengono le porte della morte, cari miei. Quando saranno finite le nostre baldorie, dovremo fare i conti. E che cosa avremo fatto della vita, del dono della vita, del battesimo? Cosa ne abbiamo fatto? L'abbiamo seppellito, l'abbiamo buttato nel cassonetto delle immondizie? Cosa ne abbiamo fatto? Per cui, ecco, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Questo è il canto al Vangelo. Adesso, Anna, è arrivato il tuo tempo di cantare le lodi del Signore con gli scritti di Don Bolindo.
Sì, chiediamo una breve pausa musicale prima del Vangelo,
sì,
Claudio.
Sì. Certo, certo.
Un attimo, sì.
Chiediamo una breve pausa musicale.
Grazie, tra poco.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione e adesso la parola va ad Anna, la quale vi leggerà il Santo Vangelo e il commento preziosissimo di Don Dolindo.
Veramente. Gesù prega il Padre perché dia la vita eterna a coloro che gli sono stati affidati. Essa è un dono gratuito di Dio, che nessuna creatura potrebbe sperare di meritare con le sue sole forze. Per ottenere in dono la vita eterna, però, l'uomo deve credere nel Padre e in Gesù Cristo e deve cooperare alla propria salvezza. Dio, che ti ha creato senza di te, non vuole salvarti senza di te. Sant'Agostino. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.
Continua pure, non prego per il mondo,
infatti, ma appunto. Per quelli. Ecco, sulla pagina 2054, San Giovanni capitolo 17, poi dovrò necessariamente passare oltre alcune pagine, ma vi darò un riferimento. La sublimità della preghiera di Gesù Cristo al Padre. Dopo aver parlato agli apostoli, per consolarli nelle future angustie che li attendevano, e dopo averli prevenuti della loro debolezza, per la quale lo avrebbero abbandonato, lasciandolo solo, nella sua imminente passione e morte, Gesù, come sommo ed eterno sacerdote, pregò il Padre suo per sostenerli e per meritare e domandare la forza e l'aiuto per quelli che avrebbero creduto in Lui ed avrebbero fatto parte della Sua Chiesa. Il momento era solenne. Gesù si considerava già fuori del mondo. Non doveva fare altro che consumare il suo sacrificio. E prima di consumarlo si raccolse nella preghiera, esprimendone l'intenzione principale: glorificare Dio e salvare le anime. Egli volle insegnare anche ai suoi apostoli e a tutte le anime che, incombendo la tribolazione, è necessario ricorrere alla preghiera. E come padre amorosissimo volle con la preghiera manifestare ai suoi cari l'amore che gli ardeva nel cuore per essi, suggellando così i suoi insegnamenti con un atto di carità immensa. Pregò e completò così, diremmo quasi, il ringraziamento che fece fare ai suoi cari dopo essersi dato loro vivo e vero nell'Eucaristia. Se si riflette bene, infatti, i suoi discorsi dopo la cena tendevano proprio a questo, e la sua preghiera ne fa il riepilogo ed il suggello. Gesù si donò gli apostoli per unirli a sé e renderli in sé una cosa sola, e comandò loro di amarsi come egli li aveva amati. Si donò per non lasciarli orfani e privi di aiuto e raccomandò loro di non turbarsi, anzi di aspirare alla vita eterna, riguardando lui come la via, la verità e la vita. Si donò perché avessero pregato in lui e per lui, e promise loro lo Spirito Santo, perché ricevendo lui sacramentato fossero stati accesi di amore per lui ed avessero goduto la pace interiore, fatti tempio vivo di Dio per l'amore. Si donò per vivificarli, come la vite vivifica i tralci, e per renderli pieni di carità, uniti tutti come i tralci di una stessa vite, separati dal mondo e pieni di fiducia nelle medesime persecuzioni, perché nell'angustia sarebbe venuto loro il gaudio eterno, frutto di tribolazioni. Si donò ed annunziò loro una fioritura magnifica del suo dono, promettendo un tempo di luce e di trionfo. Li prevenne della loro debolezza, ma li consolò, proclamando la vittoria che egli aveva già riportata sul mondo. Gesù Cristo alzò gli occhi al cielo per indicare che l'anima deve astrarsi dalla terra e volgersi tutta a Dio. Non aveva bisogno di fare questo gesto per raccogliersi, ma volle insegnare ai suoi cari il raccoglimento profondo dell'anima con Dio. Era bellissimo. Alla fioca luce delle lampade del cenacolo appariva in tutta la soave maestà del suo volto, e la stessa penombra dell'ambiente ne faceva spiccare il fulgore. Era tutto un'ostia di offerta, e nei suoi grandi occhi azzurri pareva splendesse il firmamento. Non era un uomo soltanto, anche visto superficialmente da persone rozze, appariva nel fulgore della sua divinità. Volse gli occhi al cielo, perché il cielo si aprì su di lui, e guardò nella profondità dei misteri divini, esclamando: «Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo, affinché il tuo figlio ti glorifichi, avendogli tu dato potere su ogni essere umano, perché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato». Gesù Cristo andava verso la morte, e quella era l'ora venuta per lui, ma per la sua morte doveva venire la vita a tutti gli uomini, doveva annientarsi il regno di Satana ed inaugurarsi il regno di Dio. Ed egli domandò che quella morte non fosse solo obbrobriosa, ma rifuggesse di splendori divini e traesse tutti gli uomini all'eterna salvezza. Egli sapeva bene che non sarebbe morto come una vittima, ma come un malfattore. I suoi uccisori non sarebbero stati dei sacrificatori, ma dei manigoldi di infima risma, ed egli sarebbe stato riguardato come un maledetto pendente dal legno di infamia. Questo ripugnava grandemente all'amore che egli sentiva per la gloria del Padre, poiché lungi dall'apparire immolato per le colpe altrui, egli appariva come un reo vilissimo per tutti quelli che lo ignoravano e un sopraffatto ingiustamente per quelli che ancora l'apprezzavano e l'amavano. Ora, egli non voleva che un sacrificio di tanto amore da parte sua fosse apparso semplicemente l'epilogo di un giudizio vendicativo della legge penale, e che un disegno di infinita carità da parte del Padre fosse apparso come un'ingiustizia fatta a lui. Il terribile problema della prosperità degli empi e della sopraffazione dei giusti trovava sul Calvario il massimo cimento. E Gesù domandò al Padre che lo avesse glorificato, perché fosse apparso che egli non era sopraffatto dall'ingiustizia. Egli si preoccupò principalmente per tenerezza di amore dei suoi apostoli, i quali più di tutti potevano disorientarsi in quella immane tragedia. Al suo cuore era penosissimo il pensare che lo avrebbero riguardato come un illuso, perché questo si opponeva alla loro eterna salvezza, e che con essi moltissimi l'avrebbero giudicato alla stessa maniera, con loro immenso danno spirituale. E per questo espresse il motivo della sua domanda, ricordando al Padre che gli aveva dato dominio su tutte le creature per dare loro la vita eterna. Gesù voleva morire nell'obbrobrio della croce e si umiliava fino a quel termine, ma per la gloria stessa del Padre e per la salvezza delle anime, domandò che la sua morte fosse accompagnata da segni prodigiosi, che avessero diradato almeno nelle anime rette di buona volontà le tenebre di quel tremendo mistero. Ed infine pregò per renderli capaci dei frutti dell'Eucaristia e per suggellare l'unità alla quale li aveva chiamati, donandosi loro vivo e vero, si può dire senza timore di cadere nell'arbitrario che Gesù Cristo, coi suoi discorsi, tracciò le linee fondamentali dell'atteggiamento delle anime dopo la comunione, e con la sua preghiera insegnò loro a pregare in quei momenti solenni di intima unione con lui. A quelli che considerano la preghiera solo come un affetto ed una sensibilità, questo potrà anche non apparire, ma è un fatto che Gesù, pregando dopo l'istituzione dell'Eucaristia e prima della passione, ci guidò alla preghiera che dobbiamo fare dopo averlo ricevuto nel cuore. Quindi passo a pagina 2069. I discorsi di Gesù dopo la cena tendevano a rendere vivo nel cuore degli apostoli il frutto dell'immenso dono eucaristico che aveva fatto ad essi e dalla Chiesa. E perciò crediamo salutare per l'anima nostra raccogliere le sue idee e la sua preghiera per renderle ringraziamento della comunione eucaristica. Certo, non potremo ringraziare Gesù ed unirci a Lui in una maniera più degna, né potremo partecipare alla sua vita in una maniera più efficace che rendendo nostra vita i suoi pensieri e le sue aspirazioni e la sua preghiera. Noi parafrasiamo le sue parole, rendendo le nostre, e domandiamo in Lui e per Lui quello che Egli domandò per noi. Sei venuto in me, Gesù mio, vivi in me, e per te Dio è glorificato in me. Eccomi, mi dono a te, glorificate in me. Immolami come vittima di amore, come ti immolasti tu sulla croce, glorificando il Padre. Mi hai unito a te vivo e vero, perché io sia una sola cosa con te e perché tutti in te siamo una sola cosa. Accendi il cuore nella tua carità e fa che io ami il prossimo come tu mi hai amato, illuminandolo, aiutandolo, compatendolo e sacrificandomi per lui, perché abbia egli pure la vita eterna. Ecco, depongo ai tuoi piedi ogni risentimento, ogni urto, ogni inimicizia, ogni antipatia, e ti domando che tu riempi il mio cuore di carità. La vita è una prova ed una croce continua, ma io non mi turbo, poiché credo in te. E so che tu mi hai preparato il posto nell'eterna vita, affinché anch'io sono e sia dove tu sei. Sei in me, pegno di questa tua promessa. Via per farmela conseguire, verità che mi illumina, vita che mi vivifica. Per te vado a Dio degnamente, per te lo conosco, per te lo amo. Io credo che tu sei nel Padre e il Padre in te, e credo che tu mi doni la tua vita perché io operi in te. Donami questa grande grazia affinché Dio sia glorificato in me. Mandami lo Spirito Santo che mi vivifichi tutto, mi riempia del tuo amore, mi faccia osservare i tuoi comandamenti e rimanga in me come vita della mia vita, affinché io compia ciò che tu vuoi e ti ami con le opere sante della mia vita. Non sono capace di pregare, e tu sii voce della mia preghiera, o Verbo eterno, affinché Dio sia glorificato per te. Non sono capace di mantenere ciò che ti prometto, perché vengo meno alla prima occasione. E tu per il tuo nome, per la tua gloria, ed affinché io non sia degenere da te, che mi hai incorporato a te, concedimi di esserti fedele e di amarti. Ti conosco tanto poco, Gesù, e per questo ti sono infedele e ritorno con tanta facilità alle mie miserie. Manifestati a me, fa che io ti ami apprezzandoti e ti ami osservando la tua parola, affinché amandoti diventi tempio vivo della Santissima Trinità. Donami la pace, non la pace del mondo, ma la tua pace, la pace del cuore che ti possiede e che confida in te, senza turbarsi o impaurirsi delle contrarietà e delle lotte della vita. Placa le mie passioni disordinate, dominami, regna in me e donami aspirazioni celesti. Sei in me, fonte di vita, ed io mi attacco a te come il tralcio alla vite per darti il mio frutto, che mi gioverebbe riceverti se non fruttifico in te. Non permettere che io diventi tralcio inaridito e reciso, e che reso sterile per mia colpa sia gettato ad ardere nell'inferno. Fa che io ti doni frutti di amore a Dio e di carità verso il prossimo. Riempimi del tuo gaudio, che è quello di fare la divina volontà, e fa che io ti doni tutta la mia vita in continuo sacrificio di amore, poiché questa è la vera mia amicizia con te. Separami dallo spirito del mondo e fa che io segua le tue orme per la via della croce. Accetto per tuo amore anche la persecuzione e il disprezzo dei cattivi. Che importa che io pianga e gema qui per un poco, se la mia tristezza deve mutarsi poi nel gaudio eterno? Gioirò in te e nessuno potrà togliermi più la felicità che la tua misericordia mi darà. Sostieni la mia debolezza, l'estrema mia fragilità, affinché io non mi allontani da te, lasciandoti solo in questo sacramento di amore. Donami la fortezza per sapermi vincere. Donami la piena fiducia in te, vincitore del mondo, affinché io non sia vinto dal suo spirito e non mi renda schiavo delle sue suggestioni. Io levo gli occhi al cielo, Gesù, e mi unisco alla tua grande preghiera. Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio e dilata il suo regno in tutte le anime, affinché egli ti glorifichi, regnando su tutti gli uomini e donando la vita eterna a quelli che ti conoscono e lo amano. Glorifica il tuo figlio nella Chiesa e dona a questa sua sposa il trionfo nel mondo affinché si conosca che egli solo è il re universale di tutte le genti e la sua gloria è eterna, perché è vero Dio. Fa che termini per sempre il crudele spirito del mondo. Umilia salutarmente i superbi, distacca gli uomini dalle cose della terra, rendili puri, calmi, sobri, caritatevoli, solleciti della tua gloria e salvali eternamente. Custodisci l'anima nostra in mezzo alle persecuzioni del mondo e liberaci dalle insidie del male e dagli inganni degli errori. Donaci la verità, la tua verità, e rendici luce degli altri nella verità. Rendici santi e fa che si formi delle anime tutte un solo vile sotto un solo pastore. Tu in noi, o Gesù, e noi in te, in questo sacramento di amore, uniti tutti dall'infinita carità di Dio, vivificati da te e per te fatti partecipi dell'eterna gloria. Amen. Ecco, era utile leggere.
Potrebbe andare a confessarsi adesso.
Sì. Proprio sul discorso di Gesù, ecco, questo ringraziamento eucaristico è preziosissimo, che bello.
Sì.
Che io ami Gesù, che ami il prossimo come lui l'ha amato, mamma mia. Sì, c'è proprio da battersi il petto e da fare una santa confessione.
Quando
vero.
Gesù dice, dice queste parole, no, però noi le scorriamo così. Dunque, la vita. Dunque, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Allora, la vita eterna è che conoscano te, unico vero Dio. Allora, voi pensate nel mondo quanta gente, vero, adora, non si sa cosa faccia, ma insomma, un Dio che non è il vero Dio. Allora, tu, se ami il prossimo, devi dirgli, guarda, che quel che tu hai non ti salverà, è vero. Hai bisogno di conoscere colui che è venuto a salvarci. Adesso io dico queste parole, non possiamo dirgliele in faccia a una persona qualsiasi, ma diciamo, in cuor nostro dobbiamo pensarle queste cose, no? Pertanto io vedo i fratelli che sono nell'errore, che fanno il male, e io li guardo e di loro non me ne curo. E il Signore dice, se io avessi fatto così con te, saresti anche tu come loro. Io sono venuto a salvarti e voglio che tu continui la mia opera nel mondo, che tu faccia conoscere me e colui che mi ha mandato. Questo è il mandato del cristiano. Se seguire Cristo significa seguire e fare quello che ha fatto Lui, Lui cosa è venuto a fare qua? A salvarci. E tu cosa ci stai a fare qua? Devi collaborare con il Salvatore perché tutti siano salvi. Ecco, questo è l'amore per il prossimo. Purtroppo noi abbiamo trasformato questo amore per il prossimo, diciamo, in cose che sono anche segni di carità, ma diciamo lo fanno anche quelli che non credono, quello che potremmo fare noi, cioè da vestire, lo fanno anche delle organizzazioni che non hanno fede, ma invece la verità la possono dare quelli che ce l'hanno, e quelli che non ce l'hanno non la possono dare. Cioè, che responsabilità abbiamo, che ci è stata affidata. Cioè, un tempo dicevano, un giorno che tu sei stato cresimato sei soldato di Dio, cioè devi combattere, ecco, contro l'errore e portare fino ai confini della terra la verità, con la parola, se hai il dono di parlare, e se no, certamente con l'esempio, devi mostrare che tu credi in quel Dio che ti ha insegnato quelle cose e tu le stai praticando, per cui stai predicando con il buon esempio. Io non lo so dove siamo finiti, però a me pare che questo comando, cioè, è vero, che conoscano te, e questa è la volontà di Dio, che conoscano te. Ecco, perché solo tu puoi salvarci. Allora dobbiamo far conoscere il Salvatore, ecco. Se uno è aggredito dai briganti, che cosa fa? Chiama la polizia, no? Perché dice aiutate sto poveraccio, no? Per cui chiami qualcuno che può salvarti dai briganti. Ma noi ce l'abbiamo chi ci salva dai briganti, che è nostro Signore Gesù Cristo, il Salvatore. E perché non lo invochiamo? E perché non lo facciamo conoscere? Perché non diciamo a quelli che non conoscono il Salvatore, questo è il Salvatore? Questa responsabilità, cioè, personalmente, diciamo, forse il Signore magari dice meglio tardi che mai, ma me la sento come un pungolo, vero, a pensare a tutto ciò, e quel che non si può fare con le parole si può fare con l'offerta del sacrificio, dei sacrifici, delle adorazioni. Credo per quelli che non credono, spero per quelli che non sperano, adoro per quelli che non adorano, vero? Amo per quelli che non amano. Il cielo è venuto a insegnarci queste cose qua a Fatima, vero? E che cosa significa questo? Che tu non puoi fare il disoccupato, perché tu hai, il Signore ha preparato per te un posto a tempo indeterminato in paradiso, ma devi entrarci però. Pertanto, come siamo preoccupati, vero? I sindacati, il posto di lavoro, sicuro o non sicuro, il posto che Gesù Cristo ci ha preparato è un posto sicuro ed eterno, con uno stipendio eterno, vieni avanti servo buono e fedele. Ecco, ma non mi pare che il cristiano sia educato a pensare in questo modo, no? Pensa di farla franca, diremo così, cioè a far niente, che comunque riceva tutto senza far niente. E come fa il Signore a dire sei servo buono e fedele, che non hai servito, non sei stato buono e non sei stato fedele, scusami. Vieni avanti, servo, per cui hai servito? Punto di domanda, non l'ho mai confessato, devo dire Signore, io veramente mi servo, ma non servo. Buono, ma veramente guardando a te vedo che io non sono buono, anzi tu hai detto se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, per cui manco buono sono. Fedele, fa conto che tutti i peccati sono peccati di infedeltà alle promesse, per cui servo, buono e fedele, prova a interrogarti su queste tre parole, vedrai che devi abbassare la testa e dire Signore, donami un cuore penitente, perché almeno possa, vero, prima di arrivare al giorno del giudizio, aver mostrato come il ladrone che ero veramente pentito, addolorato e lacrimante o lacrimoso, perché riconosco di non essere stato un servo buono e fedele. Talvolta con il cattivo esempio potesse stato servo del nemico. E quindi sono discorsi, pensa un po', Anna, per esempio, no? Cioè, una persona che va in giro mezza nuda, secondo te chi è che sta servendo, anche se va in chiesa a fare la comunione, no? Serve il seduttore, per cui tu presti la tua persona e mentre credi di sedurre perché la gente ti guarda, tu sei una sedotta dal maligno che ti ha fatto perdere il lume della luce, cioè il lume della vera fede. Pertanto, vedete, servo, buono, ma chi è che ho servito io? Con la mia vita di cattivo esempio, chi ho servito? Ma però dice questi discorsi, credo io non li ho mai sentiti fare. Io me li faccio per me, però. Poi chi ha orecchie per intendere, intenda e dica, beh, veramente credo che va bene anche per me questo discorso. Bene. Anna, tu cosa facciamo? Facciamo gli auguri ormai,
sì,
vero?
Certo, certo.
Facciamo gli auguri. È il mese di maggio, mese della Madonna, mese del rosario, aumentiamo sti rosari, caliamo i tempi persi in cose futili e nelle sciocchezze, nelle chiacchiere inutili. Ecco, cerchiamo di aumentare la preghiera e offriamo anche il sacrificio di non guardare, di non fare tutto quello che abbiamo sempre fatto, cioè mettiamola, bruciamo tutto, cioè diciamo: Signore, queste cose qua non sono buone per conquistare il regno di Dio, per cui le buttiamo, ecco, le buttiamo, vogliamo essere riempite delle cose sante che danno gloria a te e che servono ai nostri fratelli perché ti conoscano e ti amino, magari più di noi, che gli ultimi saranno i primi. Bene, allora, santa giornata a tutti, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.